In altre parole.
Primo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e primo appuntamento con Carlo Bordoni, un nome non sconosciuto al nostro programma, dato che fu già con noi circa 6 anni fa, ma che ripresento più che volentieri. Studioso, scrittore e giornalista, si occupa di sociologia dei processi culturali, dei fenomeni politici, ha insegnato nelle università di Napoli, Pisa, Firenze, allo IULM di Milano, ha diretto l'Accademia di Belle Arti di Carrara, la sua città. Oggi è docente di sociologia nell'Università Mercatorum di Roma e collabora con il Corriere della Sera e il supplemento culturale del Corriere La Lettura. Davvero numerosi i suoi saggi, ne ricordo alcuni tra gli ultimi: Stato di crisi con Zygmunt Bauman, edito da Einaudi nel 2015, poi Fine del mondo liquido, Il paradosso di Icaro, ovvero la necessità della disobbedienza, L'eredità di Bauman e il recentissimo L'intimità pubblica alla ricerca della comunità perduta, pubblicato proprio alla fine di gennaio dalla nave di Teseo. Buongiorno Carlo Bordoni, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per l'invito.
Dal momento che Carlo Bordoni si occupa anche di sociologia dei fenomeni politici, è quasi impossibile non iniziare questa nostra settimana insieme dalla situazione politica italiana. Ne abbiamo parlato ampiamente anche in rassegna stampa questa mattina. Da sabato, infatti, l'Italia ha un nuovo governo, una crisi aperta da Matteo Renzi di Italia Viva in un momento estremamente delicato per il paese. In un primo momento Renzi si era tirato le ire di tutti, politici e società, poi molti si sono ricreduti perché la sua decisione ha aperto la strada a Mario Draghi, già alla guida della BCE e di Banca Italia, accolto un po' come il salvatore della patria. Ma al nuovo governo, in parte istituzionale, in parte politico, ma di larghe intese, nella maggioranza è entrata Forza Italia e rientrata la Lega, il lavoro certamente non mancherà. Insomma, gli spetterà il compito di sciogliere molti nodi politici ed economici, senza contare il contrasto alla pandemia. Alla base, quindi, una convergenza storica di destra e sinistra per il bene del paese. Parrebbe una prova di grande maturità, anche perché, Carlo Bordoni, il governo si presenta come un governo di competenti. È un'inversione di tendenza?
Sì, un governo di competenti, un governo dei migliori è stato definito, anche se effettivamente definirlo in questo modo, con queste parole, sembra un po' che i governi precedenti siano stati gestiti dai peggiori, ecco, bisogna un po' stare attenti. Però devo dire che c'è sicuramente un'inversione di tendenza, c'è una ricerca di appunto maggiori personalità, di persone che abbiano una particolare preparazione per gli scopi a cui sono chiamati. E devo dire che l'inserimento di tecnici, sono 8 gli tecnici che ha chiamato Mario Draghi a far parte di questo governo insieme ai 15 politici, ma dobbiamo anche considerare che forse i tecnici sono 9, proprio perché Mario Draghi non può essere considerato un politico, ma è anche lui un tecnico di grande, di altissima specializzazione. E questo fatto di avere affiancato tecnici di altissimo livello ai politici penso che sia rassicurante, sia un motivo che ci dà molta soddisfazione, almeno a noi osservatori. Ecco, si ha l'impressione di essere proprio di fronte all'apertura di una nuova era e che si respiri un'aura di grande ottimismo, soprattutto in riferimento, direi, alle principali criticità: la pandemia e la crisi economica. Proprio perché questo lockdown di cui siamo stati oggetto, che è un po' così negli ultimi tempi allentato e quasi portato avanti a singhiozzo, si passa continuamente da un colore all'altro nelle regioni, da giallo ad arancione oppure da arancione a rosso, ha causato poi anche un aumento del tasso di positività. Oggi siamo al 5,4%. E l'urgenza delle vaccinazioni veramente ormai non è più rinviabile. Ecco. Tra l'altro è anche stata criticata un po' la riconferma del ministro Andrea Orlando alla sanità proprio per la sua gestione dell'emergenza, ma speriamo di fare meglio, speriamo che ci sia un passo più rapido per il futuro.
È un governo che è quasi un invito alla speranza da una parte ed è anche una richiesta di soluzioni a problemi che sono davvero enormi, problemi ai quali il paese Italia è confrontato anche da tempo, purtroppo. Chi perde e chi vince con questo governo, secondo lei?
Sì, ecco, direi che a perdere sono, secondo il mio parere, sostanzialmente i partiti della coalizione precedente, cioè i 5 Stelle e il PD, proprio perché non sono riusciti a salvare il governo Conte bis, il governo precedente, e poi anche perché non hanno molto le idee chiare. I 5 Stelle ora, si osserva proprio in questi ultimi giorni, sono molto divisi, sono quasi prossimi alla spaccatura, come si legge. Determinata proprio dalla propensione di una maggioranza all'interno del partito che vorrebbe diciamo una maggiore partecipazione alla fase governativa, invece l'altra parte che vorrebbe rimanere su posizioni più massimaliste, quelle che avevano ispirato proprio il movimento di Beppe Grillo dall'inizio, che è proprio una concezione di populismo di sinistra. Ecco, questa rottura, che tra l'altro è stata, come dire, sancita, provata dalle votazioni che sono state espresse nella piattaforma Rousseau proprio questi giorni prima dell'annuncio del nuovo governo, fanno capire che i 5 Stelle si trovano in una grave condizione di crisi. Ma poi anche il PD, che è attraversato appunto da molte correnti e praticamente è rimasto un po' in sottordine rispetto al 5 Stelle, è un po' privo di quella grinta, di quella determinazione che noi ci si sarebbe aspettati da una forza di sinistra. Ora poi tra l'altro c'è anche questa lacerazione all'interno, proprio per la protesta della componente femminile che si aspettava un riconoscimento giusto nel momento in cui c'è stata la composizione del nuovo governo. Al governo sono andati soltanto tre uomini, Lorenzo Guerini, Andrea Orlando e Dario Franceschini, e nessuna rappresentante femminile in barba proprio alle quote rosa.
È una questione delicata, in effetti ne scrivono ampiamente i quotidiani oggi ed è un problema sentito non soltanto dalle donne, è un problema che rispecchia anche una certa realtà del paese. Ma tornando alla dimensione politica, Carlo Bordoni, esistono ancora destra e sinistra in Italia, quantomeno?
Ecco, diciamo, le osservazioni in questo campo sono abbastanza serie, diciamo, abbastanza gravi, proprio perché ormai c'è una cultura che porta a pensare appunto che non esistano più la destra e la sinistra. Si fa riferimento, in effetti, dal punto di vista filosofico, al linguaggio dei sovranisti, quello di Alain Bédé-Benoît, per esempio, che nel 2017 ha scritto proprio un testo sul fatto che non esistano più la destra e la sinistra, e che sono poi state assunte anche proprio dalla componente populista. E questo fatto di dissolvere le differenze ideologiche tra i partiti viene da lontano, viene dal fenomeno del postmoderno degli anni 70, che serviva giustamente in quel momento per togliere quella sorta di dogmatismo politico che imperava, ma che ora alla fine si sono dimostrate un po' pericolose, un po' critiche per la situazione attuale, perché l'idea di non avere più distinzione fra destra e sinistra lascia un po' gli elettori in una condizione di incertezza, non si sa da che parte volgersi. E poi soprattutto ha messo in pratica, soprattutto nel campo populista, il fenomeno del marketing elettorale. Che cosa significa? Significa che praticamente si tratta di registrare in prima battuta quali sono gli umori della base, quindi capire bene cosa vogliono le persone, e poi da queste costruire dopo un programma politico. Però può anche accadere, come è successo recentemente con la piattaforma Rousseau, dove Beppe Grillo ha cercato una risposta positiva alle sue scelte, quindi invertendo questo processo in sostanza.
Carlo Bordoni, è complessa la situazione, è complessa anche la
Certo.
spiegazione di questi fenomeni. Però, fenomeni. Siamo partiti però dalla constatazione che questo governo Draghi è un governo in parte istituzionale, in parte politico, un governo di competenti, l'abbiamo definito. È una specie di compromesso storico, non sarebbe il primo, basta ricordare anni molto lontani da tutti i punti di vista, che vedevano la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano unirsi in salvezza del paese in un periodo estremamente delicato.
Certo, sì. Effettivamente, quando si pensa a questo governo viene immediatamente in mente quell'idea che ebbe Enrico Berlinguer di affiancarsi alla DC di Aldo Moro, in quelle che sono state definite con una bella intuizione da parte di Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica, delle convergenze parallele, che è un ossimoro perché ovviamente se due linee convergono non possono essere allo stesso modo anche parallele. Però questo dava l'idea della difficoltà di mettere assieme due forze così importanti. Oggi ci troviamo in una situazione che assomiglia a quelle, anche se non è la stessa, proprio perché ci sono moltissime sfumature di grigio, si potrebbe dire, che convergono assieme in questa sorta di abbraccio solidale a cui sono state chiamate dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ecco, proprio questa convergenza io penso che possa far ben sperare, perché in una condizione di crisi nella quale noi ci troviamo, penso soprattutto alla crisi economica, ma soprattutto anche alla crisi della pandemia, alla crisi sanitaria, noi abbiamo bisogno di molta speranza e di molto lavoro e presto.
Sicuramente. E allora non possiamo fare che gli auguri al governo Mario Draghi e all'Italia tutta, ma non è l'unico paese che ha bisogno di auguri in questo periodo.
Certo.
Carlo Bordoni, grazie mille di essere stato con noi questa mattina. Noi ci ritroveremo domani alle 8:18 per la seconda conversazione di In altre parole. Buona giornata.
Grazie e allora domani buona giornata a voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.